Una volta qualcuno le aveva parlato del kintsugi, una tecnica giapponese per riparare il vasellame rotto. Consisteva nell'unire i frammenti saldandoli con una pasta d'oro, così da trasformare un oggetto ormai privo di valore in un pezzo unico, reso pregiato proprio dalle sue cicatrici. Ripensandoci, aveva amaramente constatato che i suoi cocci non erano stati saldati con l'oro, ma con il sangue. Benvenuti ad una nuova puntata di Giallo Agio, sono Riccardo Bastianello e questo è il podcast dell'Agenzia Giornalistica Italia dedicato a quell'immensa e intramontabile galassia letteraria che va dal giallo al noir, dal true crime al thriller. È un noir sferzato da un'ironia pungente e misurata ai collezionisti, la prima indagine di Gaia Innocenti, pubblicato per Neri Pozza da Paolo Regina. Qui nel mondo dei collezionisti di antichità, dove forse finte amicizie tra colleghi nascondono grandi rivalità, la protagonista si trova a indagare su un omicidio. Al centro dell'indagine c'è infatti Gaia Innocenti, vicequestore, un personaggio molto stratificato, già dal nome Gaia, per poco o nulla se si considera il suo animo nero, e Innocenti, un cognome molto comune a ben guardare, ma che in questo caso rimanda immediatamente a una brutta macchia nella sua carriera. Do il benvenuto all'autore, a Paolo Regina, grazie di essere con noi.
Grazie a te Riccardo e grazie agli ascoltatori.
Bene, dunque, iniziamo proprio da qui, dal personaggio di Gaia. È molto stratificato, è molto complesso, fin dal nome, come abbiamo anticipato. Come l'hai costruito e soprattutto, il titolo recita fin da subito, la prima indagine di Gaia Innocenti. Siamo di fronte al primo di una serie di romanzi, dopo la serie che per intenderci aveva visto protagonista il finanziere De Nittis, parlando delle tue opere.
Beh, io spero di sì, diciamo, il romanzo è stato accolto bene dai lettori, quindi immagino ci sarà una seconda puntata. Anzi, ti confesso una cosa, la seconda puntata è stata già avviata, è stata già scritta, quindi immagino ci
bene.
Sarà una serie. Poi venendo a Gaia Innocenti, è vero, quello che tu sottolineavi è perfettamente vero. Gaia Innocenti, già dal nome, è un ossimoro. È una donna che non è né Gaia per il suo vissuto e tantomeno innocente, perché proprio il suo vissuto ha radici un po' borderline in una sua vita precedente nella quale lei ha faticato tanto per cercare di sopravvivere e soprattutto in cui la linea di demarcazione tra il bene e il male è
certo.
Estremamente sottile. Lei poi ha virato verso il bene, ha cominciato una carriera da poliziotta, pur avendo conosciuto, e forse perché, soprattutto perché aveva conosciuto il male, e quindi ha cominciato una carriera da poliziotta per cercare di, nel suo piccolo, di combatterlo. Però a volte, come si dice, il male, no, è il passato, noi cerchiamo di lasciarlo alle spalle, ma non sempre ci riusciamo.
Ogni tanto emerge, e anche nel libro, vabbè, senza anticipare troppo, insomma, ci sarà un ritorno. E a Gaia però dai anche un animo nobile, uno spicchio di animo nobile, diciamo così, perché come una sorta di supereroina, lei, tolte i panni di vicequestore, diventa Tania Neri, che è una volontaria di un'associazione che si occupa di accogliere i senza tetto. E sono due personaggi fusi in uno agli antipodi, no? Da una parte quella algida, fredda, calcolatrice del vicequestore, e dall'altra quella amorevole, compassionevole, empatica. Perché questa scelta di metterne due personalità così differenti in uno stesso personaggio?
Beh, come sai, avendo letto il libro, due o più personalità. Beh, perché sono molto attratto e soprattutto perché credo che ciascuno di noi sia un po' poliedrico da un punto di vista delle personalità. Poi ci sono alcune persone che riescono, o la vita costringe a essere più di una. Di avere più di una faccia. E mi interessava descrivere questo personaggio proprio attraverso le sue due nature, quella abbastanza algida, rigida di vicequestore, apparentemente scevra da sentimenti, e quella invece opposta, che è quella di Tania Neri, che è una volontaria in un'associazione che si occupa di assistere gli ultimi e anche i penultimi nella vita, che è un'associazione che si occupa di persone abbandonate dalla società. Ma è evidente che la vera natura di Gaia è quella seconda, soprattutto perché ha passato momenti difficili come quelli che lei poi dopo cerca di alleviare agli altri. E poi la vita l'ha costretta a indossare un'armatura che è una vera e propria armatura anche fisica, perché lei quando si veste come se dovesse effettivamente difendersi dal mondo esterno, ha un giubbotto di pelle nera, ha degli ampini, quindi ha nell'esteriorità rivela la sua fragilità da un certo punto di vista, la necessità di essere, di proteggersi dal mondo esterno, e quindi assume questo carattere e questi atteggiamenti particolarmente, che all'inizio possono sembrare un po' respingenti, no? Quasi antipatici, ma che poi andando avanti con la conoscenza del personaggio ci si rende conto che sono semplicemente un'apparenza, perché al di là di questa,
certo, un'autodifesa,
c'è un cuore soprattutto molto grande, c'è il disperato bisogno di entrare in contatto in maniera sincera con il prossimo o con le poche persone che lei ritiene essere, diciamo, amiche o vicine.
Come spesso accade anche nella vita reale, no? In cui gli atteggiamenti più duri spesso sono una difesa di fronte alle difficoltà, ecco.
È esattamente così. Poi ho descritto Gaia come una donna ferita che, appunto, come dicevi tu all'inizio, aveva saldato le sue ferite, rimarginato le sue ferite, come nella tecnica del Kintsugi, non con l'oro ma con il sangue, ma in realtà rimane una persona sola alla profonda ricerca di un'apertura e un contatto con la vera natura degli uomini.
Certo.
Io per descrivere Gaia ho inserito all'interno, cioè all'inizio del romanzo, una prefazione, che è una prefazione tratta da un frammento di Lesbo, di Saffo, nell'isola di Lesbo, che mi piacerebbe così recitarvi.
Certo.
Sono proprio quattro righe, molto brevi. È tramontata la luna insieme alle Pleiadi, la notte è al suo mezzo, il tempo passa e io dormo sola. È esattamente la descrizione, più di 2000 anni fa, dello stato di solitudine in cui può versare una donna, che può anche non dormire da sola materialmente, fisicamente, ma che si sente sola e vede passare le stagioni della sua vita, così come passano le costellazioni nella notte stellata, illuminate dalla luna. E quindi ho pensato che questo frammento di Saffo fosse particolarmente efficace per descrivere la storia di Gaia Innocenti, la vita di Gaia Innocenti, ma anche la vita di tante donne che alla fine attraversano questa vita,
certo,
sole, ma anche se apparentemente non da sole.
Certo, e sempre parlando vari ossimori legati al personaggio di Gaia, oltre a quello del nome, delle sue duplici o molteplici identità, c'è anche il fatto che nel romanzo, nell'indagine, tiene assieme due mondi agli antipodi: da una parte la casta chiusa, elitaria, dei collezionisti che seguono delle regole proprie, quasi inaccessibili a quelli che non sono di quel mondo, e quelli invece degli emarginati che invece vengono rimossi in un angolo della società non visti. E quindi pure in questo caso la protagonista diventa un ponte, no, tra due mondi che sono agli antipodi.
Beh, esattamente così. C'è il mondo dei collezionisti, che è un mondo perché il romanzo si svolge in Puglia, a Trani, durante una fiera dell'antiquariato, in cui viene trovato, ucciso uno di questi espositori, un collezionista, un inglese, apparentemente senza nemici. Il mondo del collezionismo e dei frequentatori di questi mercati dell'arte mi ha particolarmente da sempre affascinato, proprio perché lo ritengo potenzialmente una bolla criminogena. Se ci pensiamo, un collezionista farebbe qualunque cosa,
certo, per avere il pezzo,
il pezzo che cerca, e quindi potenzialmente potrebbe commettere anche un reato. E poi è una sorta di, come dicevi tu, di mondo chiuso nel quale si parla un gergo particolare, nel quale ci sono i vari trucchi del mestiere, nel quale ci sono aspetti che sono conosciuti soltanto a chi lo frequenta.
Certo.
Mi piaceva entrare in questo mondo, cercare di svelarlo un po' e cercare di capire quali potessero essere alcuni meccanismi che potevano portare a un delitto efferato. E dall'altro mi piaceva anche descrivere un altro mondo parallelo che spesso dimentichiamo perché lo nascondiamo sotto il tappeto, quasi fosse della polvere, che è quello degli ultimi, ma anche dei penultimi, perché purtroppo viviamo in un mondo nel quale non ci sono solo gli evidenti emarginati, no? Le persone che noi vediamo ogni giorno e che sono evidentemente ai margini della società, ma ci sono anche tantissime persone che faticano a tirare avanti, ma lo fanno con grandissima dignità.
Certo.
E per i quali basta un piccolo rovescio di fortuna per poter precipitare all'interno, diciamo, nella categoria degli ultimi. E certo. Noi queste persone spesso le riconosciamo, le guardiamo, anche per esempio magari andando in un supermercato.
Sì, sono ovunque, questa categoria è sempre più ampia.
Dagli occhi, dalla disperazione, dalla solitudine. Ecco, questo è un mondo diverso da quello dei collezionisti, in cui appunto Gaia fa da ponte attraverso le due personalità, la poliziotta e la persona invece la volontaria che assiste. E vedremo che anche in questo mondo ci possono essere degli spunti di crimine.
E quindi, sì, certo.
E quindi le due figure di Gaia legano due crimini commessi in questi due mondi, sui quali a titolo diverso si trova ad indagare.
E c'è forse anche una voglia di riscatto sociale, di ottenere giustizia, portando appunto i temi delle disuguaglianze, dell'emarginazione all'interno di un romanzo, come se la scrittura potesse in qualche modo aiutarci, no, a pagare il prezzo di una giustizia non garantita.
Io in questo caso cito e mi rifaccio sempre a uno dei miei maestri, che è Loriano Machiavelli. Loriano Machiavelli spesso dice che un romanzo, che sia un giallo o qualunque tipologia di romanzo, di qualunque tipologia di romanzo si tratti, deve avere una funzione di racconto sociale, cioè deve raccontare la società e, se possibile, anche denunciarne un po' le storture. Ecco, a me piace sposare questo tipo di approccio alla scrittura e cercare di raccontare anche quello che non sempre si vede, magari per dare qualche piccolissimo spunto di riflessione, di pensiero a chi legge, no? È vero che la lettura è evasione, entriamo in una storia, entriamo in un mondo che è di fantasia e in cui alla fine, essendo un giallo, si tende a rimettere tutto a posto, perché, no, nei gialli alla fine il colpevole quasi sempre viene individuato. Però certo. È anche un modo per riflettere, è anche un mezzo per riflettere alcune cose che non vanno nella vita di tutti i giorni.
Certo. Vabbè, tornando da dove eravamo partiti, ho finto di non aver colto il fatto che avevi detto che la seconda indagine è già pronta, ma a questo punto ti chiedo degli altri dettagli. Quando è che potremmo leggerla?
Diciamo che il manoscritto è stato consegnato e verosimilmente uscirà, diciamo, nei prossimi mesi e sicuramente nel prossimo anno.
Quindi ci risentiamo e ci rivediamo tra pochi mesi, quindi è una promessa questa.
È una promessa e spero che appunto Gaia riesca a entrare nel cuore dei lettori, perché è un personaggio complesso, è un personaggio che ha molte sfaccettature, ma al quale ho voluto dare un tono di umanità in cui spero che alcune persone o molte persone possano riconoscersi, almeno in qualche sfumatura di approccio alla vita.
C'è qualche frammento colto da persone che ha incontrato, che conosce, oppure è pura fantasia?
Beh sì, come quando scriviamo ci sono sempre dei riferimenti. Io credo che una delle dannazioni, diciamo così, di chi scrive, no? Una delle condanne, è proprio quella di non smettere mai di osservare la realtà. Io spesso mi trovo a osservare le persone, a immaginarne le storie, a immaginare che cosa ci sia dietro quei piccoli gesti, dietro quello sguardo, dietro quel sorriso o addirittura quel pianto che a volte noi sfioriamo nella vita normale. E quindi sicuramente io nei romanzi cerco di portare cose reali, cose vere, se non magari nella storia, sicuramente nelle situazioni che i personaggi vivono. Così certo. Come mi piace descrivere una realtà che non è sempre iconografica, perché il romanzo è ambientato a Trani, in Puglia, e la Trani che descrivo non è una Trani da cartolina, è una Trani in cui la bellezza emerge sicuramente, ma è, per esempio, anche semplicemente nella stagione, io l'ho ambientato in una primavera che, al contrario delle primavere pugliesi, è una primavera che tarda ad arrivare, che è piena di pioggia, di vento, e a volte Trani, pur nella sua bellezza, sembra un po' Gotham City piuttosto che la cittadina pugliese.
Bene, grazie mille Paolo per il tempo che ci hai dedicato, grazie.
Grazie a te Riccardo e un saluto e un abbraccio.
Bene, quindi noi ci risentiamo fra qualche mese, come ci hai promesso, e Giallo Agitano la prossima settimana con un nuovo romanzo e un nuovo autore.